SBS Italian.
Questa mattina andiamo in Inghilterra. Il voto del Parlamento sull'accordo di uscita dall'Unione Europea, che doveva avvenire in queste ore, nelle ore scorse, è stato rimandato dalla Premier Theresa May a data da definirsi. E noi ci colleghiamo questa mattina con Londra per capire che cosa sta succedendo e ne parliamo con Nicole degli Innocenti. Nicole, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, che cosa è successo esattamente? Appunto, Theresa May ha rimandato il voto per...
Theresa May è stata costretta a rimandare il voto perché ha dovuto ammettere allo stesso Parlamento che non c'era alcuna possibilità di far approvare l'accordo su Brexit che lei aveva negoziato con l'Unione Europea. Senza l'approvazione dei deputati, di almeno 320 deputati della maggioranza del Parlamento, non può diventare legge, quindi non può essere ratificato e diventare legge. La May ha sperato fino all'ultimo di convincere abbastanza deputati a sostenerla. In realtà fino all'ultimo ha insistito che il voto sarebbe andato a buon fine come previsto, invece poi ha dovuto fare una retromarcia molto improvvisa, ammettere che non aveva abbastanza consensi e che quindi avrebbe rinviato il voto a data da destinarsi, perché è tornata subito, poche ore dopo, è tornata a fare un giro delle capitali europee, ha incontrato la cancelliere tedesco Angela Merkel, ha incontrato il premier olandese Mark Rutte e ha incontrato i due leader europei Donald Tusk e Jean-Claude Juncker a Bruxelles per cercare di convincerli a rinegoziare.
Quali sono i punti in cui Theresa May ha chiesto appunto ai leader europei la possibilità di ridiscutere i termini della Brexit?
L'accordo che da lei negoziato è un compromesso, ed è un compromesso che è stato criticato da entrambe le parti, cioè sia dai sostenitori di Leave, cioè dire di lasciare l'Unione Europea in modo drastico, sia dall'altro fronte, quello invece più filo europeo. Il punto più controverso è quello che viene definito backstop, cioè la polizza di assicurazione che non si tornerà ad avere un confine interno in Irlanda, cioè fra l'Irlanda del Nord, che a quel punto, essendo parte del Regno Unito, lascerebbe l'Unione Europea, e la Repubblica d'Irlanda, che ovviamente resta nell'Unione Europea, che è ovviamente una questione molto delicata, sia da un punto di vista commerciale, perché è un confine aperto, sia da un punto di vista politico, perché è un simbolo, la mancanza di un confine interno è un simbolo appunto della pace ritrovata. Per evitare un problema politico e un ritorno a possibili violenze in Irlanda del Nord, tutte le parti in causa, hanno da Dublino a Londra a Bruxelles, hanno concordato che assolutamente ci voleva questa garanzia, che non ci sarebbe mai tornati a un accordo. Quello che non piace ai deputati britannici è l'idea che la Gran Bretagna non possa uscire da questa polizza di assicurazione volontariamente o unilateralmente, cioè questa cosa si potrà sciogliere solo quando sarà stato raggiunto un accordo commerciale bilaterale definitivo in una data futura che entrambe le parti saranno soddisfatte. Quindi se Londra e Bruxelles dicono ok, a questo punto abbiamo l'accordo, la cosa va bene, la backstop svanisce, ma fino ad allora non si può fare. Questo non piace ai deputati britannici, che temono di restare ostaggio, hanno parlato proprio in questi termini, di restare ostaggio dell'Unione Europea a oltranza.
Ecco, la May ha parlato di una determinazione condivisa con gli altri leader europei di risolvere la questione appunto del confine irlandese, eppure la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva ha ribadito che l'Unione non intende riaprire i negoziati. Insomma, come ha reagito l'Europa alla visita di Theresa May?
Ha reagito con la stessa compattezza con cui ha condotto i negoziati finora. Hanno detto che c'è massima volontà di aiutare la May in questo frangente, che possono fare dichiarazioni di spiegazione, possono chiarificare alcuni punti, possono rassicurare, tutti questi termini diciamo abbastanza vaghi, ma che non hanno alcuna intenzione di riaprire i negoziati. Juncker ha ribadito al Parlamento europeo e alla stessa May a Bruxelles che dopo un anno e mezzo di trattative molto difficili, molto spinose e molto tormentate, è stato raggiunto il migliore accordo possibile, il migliore compromesso possibile, e che l'accordo sul tavolo è l'unico fattibile, che nessuno dei 27 ha intenzione di riaprire le trattative. Quindi il massimo che la May può sperare è appunto un cambiamento cosmetico, diciamo un qualche frase appunto che dovrebbe mirare a rassicurare i deputati britannici, che però non sembra essere abbastanza, perché le posizioni ormai sono molto radicate e c'è molta ostilità alla May, che quindi potrebbe non avere neanche il tempo di tentare di avere qualche concessione da Bruxelles per poi riportare al Parlamento, lei ha tempo fino al 21 gennaio per riportare al Parlamento un testo, spera modificato e spera accettabile al Parlamento, ma può darsi che se i deputati decidano di chiedere di passare una mozione di sfiducia, c'è molta maretta in Parlamento, ci sono molte fazioni, molte voci, ma sicuramente è un Parlamento molto diviso che a questo punto ritiene che la May abbia perso qualsiasi credibilità, che non ha il sostegno ovviamente del Parlamento ma neanche del suo stesso partito.
Abbiamo letto le dichiarazioni di Jeremy Corbyn, chiaramente il leader dell'opposizione ha definito la Premier un Premier in fuga, però come ci ricordi quest'ultima decisione di rinviare il voto in Parlamento ha creato tensioni non solo nell'opposizione ma anche tra i stessi suoi colleghi di partito, infatti 48 membri del suo partito hanno già messo nero su bianco la dichiarazione di aver perso la fiducia nel Premier, ma allora sta rischiando, potrebbe non vedere la data del 21 gennaio?
Non ci sono per ora i numeri, perché per esempio appunto il leader laborista di cui parlavi, Jeremy Corbyn, si attendeva che oggi avrebbe colto la palla al balzo e avrebbe avviato una mozione di sfiducia verso la Premier, perché ovviamente lui ha quasi 300 deputati in Parlamento, diciamo una fetta consistente, non abbastanza per procedere, per aver potuto cercare un'alleanza temporanea appunto con altri deputati non del suo partito ma comunque scontenti della May. La stessa cosa per quanto riguarda invece i conservatori ultra pro Brexit che hanno appunto le 48 firme pare per chiedere una mozione di sfiducia ma non hanno assolutamente i voti necessari per poi farla cadere. L'unica cosa positiva per la May in questo frangente abbastanza catastrofico è che non c'è un'alternativa ovvia a lei, perché non c'è una figura nel partito conservatore che possa unire il partito, quindi non c'è un'alternativa a dire eleggiamo questa persona e si risolve il problema, e soprattutto in un momento come questa crisi su Brexit che è legata appunto all'uscita dall'Unione Europea, sembra un po' irresponsabile da parte dei deputati cambiare il leader di un partito che ha negoziato comunque con l'Unione Europea nel bene e nel male per 2 anni e mezzo. E che quindi potrebbe essere visto dagli elettori come appunto una mancanza di responsabilità da parte del Parlamento, diciamo, privilegiare le politiche interne, le faide interne di partito al bene del Paese.
Però come potrebbe forse essere visto, non in termini esattamente solo positivi, anche la richiesta di un secondo referendum? Del resto, insomma, gli inglesi si sono espressi, il fatto che ci sia la possibilità di un secondo referendum e se ne parli in qualche modo però potrebbe far storcere il naso ad alcuni di loro, non solo a quelli che avevano votato per l'uscita dall'Unione Europea, ma in generale, avendo già espresso la propria volontà.
L'opzione secondo referendum, che sembrava molto remota quando è stata ventilata, nell'ultima settimana ha acquisito sempre più credibilità e più sostegno anche da parte di ben 3 ex primi ministri britannici, oltre che da deputati di tutti i partiti. Appunto la posizione del governo e di chi è critico, come dicevi tu, è appunto questo, che sarebbe un tradimento della volontà popolare che è già stata espressa nel referendum del 2016, che sarebbe appunto una cosa non democratica. I sostenitori di un secondo referendum dicono, primo, che è l'unico modo di uscire dall'impasse attuale, e secondo, che non può essere descritto come non democratico un tornare a dare il voto agli elettori, che quindi possono esprimersi. E la loro motivazione è che adesso gli elettori, allora nel 2016, gli elettori hanno votato per una Brexit molto vaga, senza sapere cosa Brexit avrebbe comportato, mentre 2 anni e mezzo dopo è ben chiaro a tutti, molto più chiaro sicuramente, cosa comporta Brexit, i costi che comporta, le complessità e soprattutto i tempi necessari per uscire davvero dall'Unione Europea, che non è così semplice come era stato dipinto nella campagna del referendum del 2016. E quindi secondo loro invece è un gesto di vera democrazia di dare un secondo voto, perché nel frattempo le circostanze sono cambiate e gli elettori sono informati di più. Quindi un eventuale secondo referendum avrebbe tre opzioni: una di restare nell'Unione Europea, quindi annullare l'articolo 50, perché ricordo che la Corte di Giustizia Europea proprio ieri ha dato questa possibilità alla Gran Bretagna, cioè ha stabilito con una sentenza appunto molto importante che la Gran Bretagna ha il diritto di revocare l'articolo 50 e quindi di annullare Brexit come se niente fosse, senza avere nessuna conseguenza, nessuna, diciamo, punitiva. Quindi con questa opzione ha rafforzato il secondo referendum, perché questa sarebbe un'ipotesi relativamente semplice da un punto di vista delle procedure, ovviamente, senza pensare alle conseguenze politiche e appunto alle voci contrarie. Quindi questa sarebbe un'opzione di restare in Unione Europea, oppure l'altra opzione sarebbe l'accordo che ha negoziato faticosamente la May, che per ora non sembra avere consensi, oppure la terza opzione, no deal, cioè uscire senza nessun accordo, che secondo gli economisti sarebbe devastante per appunto l'economia britannica, ma che comunque alcuni sostengono, nel senso che sarebbe un'uscita netta sbattendo la porta.
Nicole, noi chiaramente continueremo a seguire con te questa intricata vicenda. La Premier, lo ricordiamo, ha tempo fino al 21 gennaio per presentare il piano in Parlamento e staremo a vedere che cosa succede fino a quella data. Per ora grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.